Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. È sempre più boom per il settore dell'usato, dai libri ai mobili agli oggetti di antiquariato e modernariato fino alla vera e propria vintage mania che interessa il mondo della moda. Le istanze ambientaliste promuovono anche un'altra pratica legata alla sharing economy, parliamo del car sharing cosiddetto peer-to-peer, cioè tra privati. Resiste alla crisi il franchising italiano e guarda anche all'estero, soprattutto nel cibo. E poi dalle buche da riparare alla lotta alle fake news, focus sui trend dedicato ai consumi ad impatto sociale.
Cercare un negozio di antiquariato in via del corso.
Cresce di quasi l'8% il mercato dell'usato negli ultimi 5 anni, 5.000 le attività legate al mondo del second hand in Italia, dai libri ai mobili agli oggetti di antiquariato fino all'abbigliamento e agli accessori vintage, con il primato di Roma, Milano e Torino e tra le regioni della Lombardia. Una febbre, quella del vintage, che contagia anche il mondo del lusso, a caccia dell'esclusività nel pezzo inaspettato, e lo dimostra il successo di manifestazioni come Next Vintage, che si è appena chiusa come da tradizione al castello di Belgioioso in provincia di Parma. Del boom dell'usato di moda e del traino di Milano abbiamo parlato con Marzia Maiorano, presidente del Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi, che ha diffuso i dati che abbiamo appena citato.
Secondo la nostra prospettiva racconta un po' la centralità che ha Milano nel prendere nuove tendenze, e anche partendo dall'usato, partendo dal vintage e dando uno spiraglio di sviluppo. Rappresenta un po' una cultura che cambia, e cambia partendo da un po' la storia, riportando le giorni di oggi, insomma.
Una cultura, un'istanza che viene anche dai consumatori nella direzione del non sprecare, del riutilizzo del già utilizzato, insomma,
esatto.
di una valorizzazione anche delle eccellenze che comunque negli anni non ci sono mancate, ecco, in quanto a produzione di abbigliamento.
Esattamente così, diciamo che l'economia circolare di cui si sente parlare adesso è proprio diventato un mood per le persone che sono molto più attente, partendo poi dall'eccellenza italiana. Forte di questo boost, questo mercato è in crescita, tant'è che sono stati aperti anche presso lo IED dei corsi proprio in ambito vintage, sul sistema vintage, e c'è proprio una settimana dedicata al vintage a Milano.
Interessante il termine che ha usato, sistema, perché non si tratta solo di bancarelle o negozietti, insomma, che vendono vestiti di seconda mano, ma c'è tutto un sistema che passa anche dal processo creativo, da quello artigianale, perché poi il riutilizzo può subire anche fasi di rielaborazione, no? Come avviene per altri settori, cito le automobili, insomma, su tutte. Però il sistema, appunto, dell'usato può connettere anche varie tipologie di professionalità.
Esatto, qui poi è la capacità di Milano di approcciarsi allo sviluppo in maniera orizzontale, quindi creando un sistema che porti valore aggiunto a un settore che magari fino a qualche tempo fa si pensava che fosse proprio nell'armadio. Mi scuso per il gioco di parole, visto che siamo nel settore. Qui Milano fa veramente da pioniera, anche perché c'è un grande fermento, una grande sollecitazione di idee che poi applicate su un settore come questo portano a innovare sempre di più, a farlo crescere anche a doppia cifra.
It's always more fun to share with everyone.
La condivisione peer-to-peer, cioè tra pari, tra privati, ha spinto la crescita della sharing economy in vari settori. Basta citare l'ospitalità e il caso Airbnb su tutti. Ora l'Italia, in ritardo rispetto ad altri paesi, sperimenta le prime formule anche nella mobilità. Oggi vi raccontiamo Genial Move, una delle prime startup italiane di car sharing tra privati. Ci racconta tutto il cofondatore Alessio Di Marco.
Genial Move noi consideriamo che sia il primo step di una mobilità futura delle persone che andrà ad essere integrata con i servizi pubblici. È un car sharing 3.0 proprio perché si avvale di questo sistema peer-to-peer tra privati. Si concretizza in sostanza attraverso l'utilizzo di una piattaforma web e mobile attraverso la quale un qualsiasi utente, qualsiasi persona può registrarsi in modo gratuito e cercare un'auto tra quelle che sono presenti, oppure condividere la propria auto. Il sito web è www.genialmove.com e attraverso questa piattaforma ogni privato, regolarmente registrato, entra a far parte di una community, è come se fosse una grande famiglia, e all'interno di questa grande famiglia può condividere la propria vettura privata, mettendosi in contatto con altre persone, anche loro registrate, che vogliano utilizzare un veicolo.
Diamo un'idea dei costi, immagino che siano competitivi rispetto alle tariffe del car sharing non peer-to-peer.
I costi sono tendenzialmente, secondo i nostri studi, sotto la media di mercato. I prezzi sono indicati dai privati stessi che mettono in condivisione i propri veicoli e ovviamente questo può dipendere dalla marca, dal modello. Il prezzo medio è di circa 30 euro e indicativamente sono al di sotto della media di mercato dei noleggi tradizionali.
Parliamo di costo giornaliero ovviamente.
Sì, parliamo di costo giornaliero perché la condivisione è una condivisione con un minimo di un giorno, massimo 30. Sicuramente può essere una fonte di guadagno per i proprietari che hanno una macchina che non utilizzano, che magari l'hanno ferma durante la settimana o hanno un secondo veicolo. Se il prezzo indicato è di 30 euro, il proprietario guadagna l'80% di quel 30 euro e il 20% viene trattenuto dalla piattaforma per mantenere il servizio, svilupparlo. Quella percentuale va a migliorare il servizio, a coprire anche i costi dell'assicurazione.
Ecco, dal punto di vista assicurativo come vi siete organizzati? Perché immagino questa possa essere una delle resistenze all'utilizzo di una piattaforma come la vostra.
Ogni condivisione è coperta da una garanzia assicurativa aggiuntiva rispetto a quella RC Auto che è obbligatoria per legge, è presente in ogni veicolo che circola su strada. In sostanza si tratta di una polizza aggiuntiva, è una garanzia casco che si aggiunge ed è automatica alla prenotazione. Ci rivolgiamo a delle persone che utilizzano dei servizi di noleggio tradizionale, che sono sensibili a questi fenomeni attuali della sharing economy e della mobilità sostenibile.
Persone che vincono anche la gelosia del possesso della propria auto e imparano a condividere.
Sì, esattamente così. Questo purtroppo è il limite culturale che stiamo cercando di abbattere e questa è in sostanza la nostra mission, quella di sensibilizzare le persone all'utilizzo di un bene piuttosto che a quello della proprietà.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi perché tra pochissimo parleremo di franchising, di consumi ad impatto sociale, di storia, fake news e viralità.
Essere e avere.
Di nuovo in studio con Essere e Avere. Sapete che quasi un negozio su 10 di quelli che frequentiamo abitualmente è un negozio in franchising, che fa riferimento cioè ad una catena commerciale. Una formula che a livello nazionale fattura più di 24 miliardi di euro, conta più di 50.000 punti vendita su tutto il territorio nazionale e 10.000 all'estero. Un settore che si ritrova anche quest'anno al Salone del Franchising a Fiera Milano City dal 25 al 27 ottobre, il presidente Antonio Fossati.
È un settore che negli ultimi anni, anche nei tempi della crisi, è sempre cresciuto. Le statistiche ci dicono che è cresciuto del 5.5%. con un PIL che invece scendeva del 7-6%. Quasi l'8% dei negozi al dettaglio che vediamo nelle vie, nei centri commerciali, sono in franchising.
È cambiata in questi anni la geografia dei settori, cioè gli equilibri tra food, abbigliamento?
Sì, il salone è una ottima piattaforma come un palcoscenico da cui vediamo questi cambiamenti. Allora, fino a 10 anni fa l'abbigliamento e gli accessori la facevano da padrone. Negli ultimi 5 anni invece è cresciuto moltissimo il food, street food, food etnico, food per celiaci di nicchia. Nell'ultimo anno vediamo che sta ritornando di nuovo l'abbigliamento, anche sulla scia di marchi esteri che entrano in Italia o nuove idee italiane. Le catene franchising italiane in Italia hanno 54.000 punti vendita, all'estero si stima circa 10.000. Quindi in realtà sono meno note, ma il brand italiano del retail e del franchising sta andando all'estero, più sottovoce. E questa crescita la vediamo sia nel mondo europeo che nel mondo degli Emirati Arabi, ma moltissimo in Asia, dove i concept franchising di food sono tra i più ricercati.
Focus sui trend.
Responsabilità sociale d'impresa, quella che in gergo si chiama CSR, ma non solo. L'avanguardia dei consumi è sempre più attenta ai temi sociali, all'impatto sociale del proprio business, nella comunicazione, nello sviluppo di progetti specifici che abbiano una ricaduta sociale, appunto. Sono temi che abbiamo affrontato altre volte e oggi torniamo a raccontarvi i casi più evoluti. Lo facciamo con Luisa Schiero di Future Concept Lab. Ciao Luisa, bentrovata.
Ciao Maria Luisa e ben trovati anche tutti gli ascoltatori.
Allora, il primo caso che hai selezionato per noi.
Sì, dunque è vero Maria Luisa, sono sempre nuove le formule, sempre più vicine alle persone, molto concretamente. Il primo caso viene dagli Stati Uniti e ha a che fare con Domino's, la catena distributore di pizze, che ha fatto questo tipo di ragionamento. Come avere in casa propria, nel momento in cui si fa una delivery, la migliore pizza possibile, perché le strade molto spesso, ahimè, è un problema quindi diffuso non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti, sono ricche di buche o di problematiche, per cui in qualche modo c'è una campagna tra l'altro visiva molto carina che lo fa vedere molto chiaramente, insomma la pizza può nel momento in cui si trasporta cadere, rovinarsi eccetera. Ecco che quindi Domino's si accolla la ripavimentazione di alcune strade nelle città che ne fanno richiesta per pavimentare e coprire per esempio tutte le buche. 50 sono le città come le stelle americane che loro avrebbero intenzione di aiutare da questo punto di vista.
Beh, insomma, un'idea anche per Roma, così per dire. Il prossimo caso gioca con le fake news, è un tema molto sentito nel mondo dei social, anche dei consumi, poi per le conseguenze dei contenuti diffusi in rete, lo fa in modo provocatorio, molto intelligente. Raccontacelo.
Esattamente, è successo quest'estate a Singapore, in questo caso, è stato creato un sito, ma soprattutto una pagina Facebook, di un nuovo e-tailer, quindi un retailer online di prodotti realizzati in avorio, quindi chiamato Ivory Lane, realizzato con le perfette logiche dei prodotti, gli accessori del lusso. Noi sappiamo bene che nel mondo, diciamo, quasi tutti i paesi, a parte Singapore, hanno vietato la realizzazione, quindi la vendita dei prodotti in avorio. Singapore ha una legislazione un pochino ancora lasca da questo punto di vista, scatenando delle reazioni incredibili, perché in una settimana 2.500 visualizzazioni, 65.000, pensate, reazioni, la maggioranza super critiche nei confronti di questo nuovo e-tailer. Dopo una settimana WWF ha svelato il mistero, di fatto si è trattato di una fake news, al contrario in qualche modo, nel senso che non esiste nessun e-tailer, ma è stato fatto proprio da WWF per riportare, come dire, alla luce questo tipo di problematica e scatenare nuovamente la discussione a livello istituzionale, che effettivamente è stata ripresa.
È una bella presa di consapevolezza in questo caso. Prossimo caso, campagna sociale, dove ci porti?
Ecco, in questo caso ci trasferiamo in Australia. Parliamo di un servizio, in questo caso un'assicurazione che si chiama QBE, che a fronte di proprio dati alla mano, per cui c'è un aumento, un incremento sulle strade, soprattutto del sud dell'Australia, degli incidenti, ha pensato di fare una campagna anche in questo caso piuttosto forte. Allora, hanno coinvolto dei bambini delle scuole elementari chiedendo loro non solo di partecipare proprio alla ideazione, alla progettazione della campagna, ma proprio anche hanno partecipato anche come attori. E ciascun bambino doveva portare una cornice con una foto che ritraesse i momenti più belli, un momento importante dello stare insieme in famiglia. Poi è stato realizzato un video che poi è stato presentato a totale insaputa dei genitori in un momento collettivo a scuola, dove si vedevano queste cornici che si metaforicamente, non so, si scontravano tra di loro, venivano lanciati contro un muretto, distruggendosi ovviamente, con i bambini che poi chiedevano ai genitori di stare attenti, di non bere, di non mandare messaggini durante la guida, eccetera eccetera. E la speranza della CEO dell'azienda è proprio quella che l'autenticità di questo messaggio possa contribuire fortemente a, anche non soltanto ovviamente a portare all'assicurazione, che poi quello è chiaro è sotto traccia, ma a creare una nuova proprio forma anche di cultura del viaggiare e del guidare soprattutto.
Video come sempre sulla nostra pagina Facebook. 50 secondi per chiudere con l'ultimo caso. Parliamo di un prodotto, di una categoria di prodotti, tra l'altro al centro di un forte boom nel mondo dei consumi.
Esattamente, parliamo delle noccioline o comunque di tutto ciò che la frutta secca, ricchissima di vitamine piuttosto che altri nutrienti, minerali, ma anche interessante per tutto ciò che è l'attività cardiovascolare. Ecco che durante un convegno a Siviglia, l'International Nuts and Dried Fruit Council ha lanciato una campagna di proprio solidarietà sociale, condividendo questo video che si chiama Nuts for a Healthier World, quindi noccioline per un mondo più sano. Si contribuisce a, poi dopo, la distribuzione di un sacchettino, di un pacchettino di frutta secca, diciamo completa, di 28 grammi circa, a paesi che hanno problemi alimentari e che quindi potrebbero in qualche modo ricevere un giovamento anche attraverso questo tipo di prodotti.
Luisa Schiero, grazie, alla prossima.
Ciao, arrivederci.
Il consumautore.
Francesco Morace a guidarci come sempre nella riflessione finale. Francesco, bentrovato.
Buonasera Maria Luisa.
Il tema di questa puntata.
Il tema di questa puntata un po' ti riguarda, nel senso, io l'ho intitolato manutentori di notizie.
Ah sì, mi riguarda.
Il mondo del giornalismo, ma anche il mondo dell'informazione e il mondo, diciamo pure, della comunicazione deve affrontare questa grande svolta, che è quella di reagire al fake, reagire alla costruzione di notizie false, diventando quasi dei medici della notizia, direi dei manutentori di notizia. E allora sono partito da un caso molto interessante che ha fatto il giro del mondo in queste ultime settimane, che è il caso Znak, che è una testata online russa, di questa campagna che si chiama The Point of No Return, quindi il punto di non ritorno. Che cosa ha fatto questa testata insieme a un'agenzia? Ha creato un evento con un'installazione nel luogo in cui è stata assassinata la famiglia Romanov dei zar nel 1918, quindi esattamente un secolo fa.
Quando non certamente
poi...
un'ultima notizia, insomma.
Esatto, e quindi una notizia storica per sollecitare i pensieri, le riflessioni di ciascuno di noi, perché il cambiamento ha in qualche modo impattato sulla storia del mondo, la rivoluzione russa che parte da quel momento, per raccogliere le opinioni di ognuno di noi del che cosa è avvenuto dopo, cioè se è stato negativo, positivo, come sarebbe stato il mondo dopo, no? Questo evento. È una riflessione ex post su una notizia, su un fatto storico importantissimo, e quindi è il contrario del fake, no? In qualche modo, ragionare su cose avvenute in modo nuovo e creativo.
Quanti settori, quanti bacini di informazioni, di notizie hanno bisogno di questo approccio pop, disincantato, questa divulgazione che si fa intelligente anche nel rapporto con le persone che la vivono?
Io credo che davvero in tutte le aree, in tutti i settori della conoscenza sia necessario, e anche perché è lì che per esempio i ragazzi e le giovani generazioni capiscono e ti seguono e sono spinte ad approfondire magari un fatto storico in modo non scolastico e non banale. E l'altra cosa è dare importanza, non a caso, ai fatti storici che hanno una durata, ma è solo l'approfondimento del fatto fatto storico che poi ci può aiutare anche a interpretare le notizie, quelle dell'ultima ora.
Pensiamo anche ai modelli editoriali che si confrontano proprio con queste riflessioni fra la caccia, la copertura della notizia e il necessario approfondimento, la visione di insieme, insomma, che solo i grandi prodotti editoriali o di intrattenimento possono dare.
Eh sì, perché poi allora è il modello di business che cambia, che non è più la moltiplicazione del contatto sensazionalista, ma è la credibilità della testata, che comunque è in grado di raggiungere tante persone, ma in modo profondo e dando un contributo di conoscenza.
Grazie a Francesco Moracci e grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Essere Avere finisce qui. Se vi siete persi qualcosa, non preoccupatevi, c'è il podcast. In attesa di risentirci, come sempre, domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.